Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Parliamo di un grande vignettista del secolo scorso con il nipote, si chiama Nando e il grande vignettista era Giuseppe Scalarini. Ciao Nando!
Ciao Angela.
Eccoci, allora Nando, comincio con una cosa che ho letto stamattina. Quando l'ho letto ho pensato subito al nonno. Senti, poche righe. La coscienza umana collettiva conosce ogni tanto dei salti. Questi, tranne pochi casi straordinari, non sono il risultato di grandi gruppi umani né dell'azione della maggioranza della popolazione. Il principio motore dello sviluppo della coscienza morale va ricercato in singole persone, a volte in una sola persona. Le conquiste etiche sono il risultato di processi attivati da qualcuno che obbedisce a un comando interiore, agisce e il mondo inizia a cambiare. È un articolo dell'Avvenire di ieri, ma è incredibile come si adatti bene al nonno, no? Una sola persona. In che senso il nonno ha fatto fare conquiste morali? Chi era il nonno?
Beh, il nonno è stato un personaggio sui generis, no? Cioè praticamente non è che abbia sconvolto la politica italiana, però ne è stato un grande fautore. Pur non essendo politico, lui non ha mai assistito a un congresso, lui era socialista, mai assistito a un congresso, forse tranne uno marginalmente, ma lui era al di fuori della politica, eppure ha condizionato la politica in una maniera assai pesante. Ad esempio, qualcuno ha scritto che la sua vignetta quotidiana sull'Avanti era poi, diciamo, quello che muoveva anche tutta la politica del partito.
Certo, quindi lui è stato il vignettista dell'Avanti, lo diciamo per tutti,
Sì.
dall'11 al 26, 1911-1926, quindi 100 anni fa, in un momento grave della situazione politica italiana. Certo,
Terribilmente grave.
il nonno aveva vissuto più guerre, no?
Beh, lui ha cominciato, diciamo, la sua attività di vignettista con la guerra di Libia, no?
Sì.
Dove ha fatto dei disegni veramente magnifici, no? E poi naturalmente aveva assistito a tutto l'iter della prima guerra mondiale, poi naturalmente quando era finita gli strascichi che aveva lasciato, vedi fascismo, e poi naturalmente nel 26 Mussolini gli aveva tappato la bocca e
E
non
non
ha
ha
più
più
fatto.
potuto pubblicare, almeno ha pubblicato, ma non a firma sua,
No,
giusto?
no, poi ha pubblicato non disegni politici, ma disegni di sopravvivenza, no? Perché praticamente avendo avuto lo stracismo, nel senso che lui non poteva firmare nessuna sua vignetta, nessun suo disegno, e per sopravvivere aveva dovuto poi fare salti mortali, pubblicare dei disegni per l'infanzia sul Corriere dei Piccoli a nome di parenti o nomi apocrifi che pur di poter sopravvivere. Il
Certo,
nonno sapeva solo disegnare.
ecco, infatti noi parliamo di un grande disegnatore, probabilmente nato con la matita o come dici tu con la penna in mano perché
Esatto,
allora si disegnava
esatto.
così. Senti, ha a che fare il nonno col Varesotto, vero?
Beh, lui aveva il cuore nel Varesotto, nel senso che il suo rifugio anche spirituale era Gavirate, no? Quando lui aveva qualche problema andava nella sua casetta di Galle Verbano. E lì praticamente poteva tirare il fiato, ecco.
Certo.
Anche se poi in realtà i fascisti lo avevano assalito anche nella casa di Gavirate e lui era scappato nei boschi di Travedona per salvare,
La
perché lì
pelle.
non si scherzava, tra olio di ricino e botte c'era poco da
Sì,
scherzare.
perché qualcuno pensa ancora che l'olio di ricino in fondo facesse venire il mal di pancia, ma non era così, vero?
Eh no, ma in dose massicce era sconvolgente,
Ha mandato gente al creatore, no? Tanto perché, sai, qualcuno dice: vabbè, in fin di conti, qualche schiaffo. sì, e un po' di olio di ricino.
Dico, metterebbe anche bene, insomma, ecco.
Ecco. E il nonno si è fatto, dopo le botte del primo dicembre del 26, no, a Milano, ne ha prese talmente tanti che si è fatto ospedale per settimane, giusto?
Sì, 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 all'ospedale maggiore.
Ed è anche uscito con una mascella completamente sì, rovinata. Infatti, no, perché questo fa parte di quello che ha subito. Perché il nonno era socialista, è rimasto socialista, come dici tu, è terminato socialdemocratico, sì, ma di fatto socialista, insomma, giriamoci attorno un po' a quello.
Socialismo è un po' come diciamo una specie di trasformismo, no?
Sì.
E quindi ci sono diverse facce, ma lui è stato sempre coerente, aveva una linea retta e
ecco,
l'ha seguita tutta la vita.
Vogliamo tracciarla un attimo, perché sai, purtroppo non è abbastanza conosciuto il nonno, e io credo che trasmissioni come questa possano servire, andando anche nelle scuole, non soltanto la radio, certo, per farlo conoscere, perché è un uomo che ha vissuto un'etica, come dici bene, integrale, no? Lui aveva sì, una sua idea di etica. Qual era la sua idea di fondo?
Beh, lui era mi sembra che al tempo si chiamassero massimalisti, no? Quindi lui era per la povera gente, no? Tutte le sue vignette, almeno buona parte delle sue vignette, erano impostate a favore dei poveri. Addirittura lui, pur essendo neanche ateo, perché per esempio lui aveva considerato Gesù Cristo come primo socialista sulla terra, no?
Sì.
Quindi anche nel clero lui ha fatto una netta separazione tra il prete ricco e il prete povero, no? Il prete grasso che aveva il pollo sulla sua tavola, il prete misero che era tutto macilento, mal vestito, con le scarpe sfasciate. Già lì lui aveva fatto una separazione.
Cioè lui vedeva, diciamo così, una situazione, chiamiamola così, di ingiustizia sociale,
sì,
che
sì,
non era solo del suo tempo, ovviamente era precedente,
no,
c'è ancora.
È continuata
e continua, purtroppo. E questo era il suo pallino, cioè l'ingiustizia sociale che c'era, che lui verificava, che disegnava, era qualcosa che però si poteva anche cambiare, secondo lui, si sarebbe potuto cambiare.
Sì, va bene, con risultati non... Vabbè, poi, vabbè, grazie alla democrazia in Italia bisogna tenerne atto, però certe disuguaglianze sono rimaste.
Sono rimaste, sì. Ecco, e arriviamo a noi, infatti. Oggi il nonno, così poi lo riprendiamo dopo la pausa musicale, ma oggi il nonno che cosa avrebbe disegnato di più?
Ma il suo pianto, vedendo questa società che lui aveva così anelato di vedere e che poi in realtà praticamente non era cambiata molto, insomma, ecco, anche qui c'è troppe disuguaglianze, troppi ricchi, troppi poveri, troppa gente che non trova il suo posto nell'ambito sociale, insomma.
Sì, sì. C'è troppa gente marginata o che viene marginata, quindi sarebbe rimasto, diciamo così, un po' allibito, sgomento nel ritrovare gli stessi elementi che lui aveva poi disegnato e anche combattuto.
Sì, sì, indubbiamente.
Facciamo allora una piccola pausa musicale,
bene,
un pochino in anticipo, così dopo sì, andiamo avanti meglio.
Va bene. You
rieccoci Nando, il nipote di Giuseppe Scalarini, grande vignettista del Novecento. Allora, noi abbiamo detto il nonno avrebbe ritrovato la stessa ingiustizia sociale che lui aveva disegnato. Quando disegnava, ricordiamolo un attimo magari per tutti, quando disegnava, quali erano i suoi personaggi principali?
Aveva naturalmente il ricco panciuto con
una tavola imbandita.
Con il surplus della vita, no? E poi il misero, no? Sempre a caccia del pranzo quotidiano. I bambini macileti, mal vestiti, magre, affamati, e poi le donne diciamo sempre tristi, sempre vestite di nero, sempre
piangenti,
con un sacco di problemi.
Senti Nando, sai che quando vado nelle scuole faccio vedere qualche vignetta del nonno, quando arrivo ai bambini, i ragazzi, i ragazzini, sto parlando di piccoli, rimangono molto colpiti da due elementi, non tanto dal vestito, perché si capisce e non si capisce, si vedono un po' sti stracci, no? Ma sono molto,
moda adesso,
ecco, esatto, sono molto colpiti dalla testa grande e dalle scarpe non adatte ai piedini di un bambino, no? E io spiego loro che le scarpe c'erano e non c'erano quel tempo là, nel senso che si andava o con gli zoccoloni o anche a piedi nudi, no, da noi qui no.
No, piedi nudi, no. Vabbè, magari in qualche posto, su qualche campagna andavano con piedi nudi.
Sì, però non
era. Le scarpe c'erano.
Ecco, però erano scarponi. E probabilmente quelle sono scarpe che, una cosa che i ragazzi oggi non sanno, forse, è che nelle case non c'erano tante paia di scarpe, o no?
Ah no, una.
Quella che avevi indosso?
C'era un vestito, c'era un cappello, non c'era tutta la varietà di abbigliamento di adesso, sicuramente.
E quando
Ma già io ho provato, cioè io parlo degli anni 40, no?
Sì.
Quando ero in gioventù, no? Io avevo una giacca sola. E una giacca non comperata, una giacca che avevo ereditato da uno zio che era morto di tubercolosi.
Pensa.
Questa giacca, che era bella, una bella giacca, faceva una bella figura, no? Poi in una seduta di laboratorio chimico mi era scappata una provetta di acido e mi aveva bruciato una tasca.
Ah.
Ma la giacca è rimasta sempre quella.
Dai.
Quindi, con la macchia nera dell'acido che avevo bruciato la tasca, era la mia giacca.
La tua giacca. Ecco, questa è una cosa secondo me importante. Cioè, oggi le case sono piene di scarpe, di gonne, magari gonne no, ma di pantaloni tanti, già camicie, maglioni. Invece, com'era un arredamento di una camera? Io ricordo la nonna aveva questo piccolissimo armadio, incredibile, no? Anche tu ti ricordi così a Gavirate?
Ma io mi ricordo, armadi non credo neanche che ci fossero, no? Quindi, quello che mi ricordo era la casa che era in via non a Gavirate, a Milano.
Via Cadore? Sì.
Uno squallore incredibile, scupa, tetra, tranne d'estate, naturalmente col sole si aveva, ma d'inverno era una cosa veramente che prendeva il cuore, perché oltretutto c'era il problema del riscaldamento, no?
Sì.
E non c'erano i termosifoni di adesso. Allora c'era un'unica stufa bella, di quelle di ceramica, in anticamera. No, però il beneficio del calore finiva a un paio di metri dalla stufa,
certo.
No? E poi naturalmente bisognava sempre correre ad alimentarla, cioè problemi che adesso
non si capiscono,
sono inconcepibili,
certo,
insomma.
E tu stai parlando di Milano del dopoguerra, secondo dopoguerra,
ma anche della
che
guerra prima. Ero un bambino, no? Quindi
certo.
Tante cose sfugano nel nulla, però io mi ricordo che diciamo anni 38, 39, prima dello scoppio della guerra, c'era questa stufa che dominava la casa.
Certo, ecco, quindi una delle cose che stai dicendo è questa, cioè che il fascismo, oltre ad aver picchiato e emarginato tutto quello che è successo al nonno, mandato al confino, l'ha anche reso poverissimo.
Lui dal 26 in poi praticamente era stato condannato alla miseria.
Alla miseria. Lui, la moglie, cinque figlie e qualche nipote.
E poi i nipoti che sono arrivati in seguito.
Certo.
Vabbè, bene o male non è che noi proprio morissimo di fame.
Certo.
Perché mia mamma lavorava, qualche zia lavorava. E quindi insomma, un minimo di sopravvivenza
c'era, certo. Però era un'altra delle condanne. E perché il fascismo ce l'aveva così tanto su col nonno?
Allora, tutto era cominciato. Dunque, la premessa è che Mussolini e nonno erano stati colleghi d'ufficio, perché
sì.
Mussolini era socialista, lavorava, addirittura era direttore dell'Avanti.
Sì.
E a un certo momento, niente, poi allo scoppio della prima guerra mondiale, le strade sono divise. Mussolini era interventista e il nonno no. E allora il nonno gli aveva fatto una vignetta bruciante, Giuda, no? Che rappresentava Mussolini con un pugnale in mano.
Sì.
Che accoltellava il
Gesù Cristo che stava in alto al monte, certo.
E addirittura qualche mano in fase di pubblicazione di questo disegno aveva tolto il gruzzoletto dei 30 denari del tradimento dalle mani del futuro duce. E quello Mussolini non gliel'ha mai perdonata, cioè al momento non poteva fare niente perché nel 14-15 Mussolini non era nessuno, all'avvento del fascismo
inizia la persecuzione, certo.
Che aveva represso per anni.
Ecco, invece il nonno non ha mai odiato Mussolini?
No, assolutamente, il nonno io lo reputo un grande anche per questo, no? Allora, alla fine della guerra, dalla guerra,
sì.
Anni 46, mi sembra, 1946, Mussolini aveva mandato
nel 45, poco prima che morisse, tu dici,
sì,
nonno
sì,
l'ha
sì,
pubblicato
già,
dopo
già,
questo, sì.
Nel 45,
sì,
poco
sì.
Prima della sì. Liberazione, Mussolini e il nonno avevano un vecchio amico comune, un certo Carlo Silvestri.
Sì.
E sembra che Mussolini abbia mandato questo vecchio amico a salutarlo, non a chiedergli scusa, ma a salutarlo, che praticamente era la stessa cosa. Scalarini ha scritto su Avanti un bellissimo articolo dicendo che ricevendo questo saluto da quel momento era ritornato l'amico di Mussolini.
Certo.
Anche perché durante tutta la sua vita Scalarini ha avuto un incubo, perché tutti lo consideravano un amico di Mussolini quando in realtà non lo era.
Quindi il nonno aveva dimostrato così di non portare vendetta, di essere superiore alla vendetta, alla rabbia. Avrebbe potuto, sì. No? E invece non l'ha fatto perché non era l'uomo delle vendette.
No, era poi anche per esempio dal punto di vista religioso, no? Il nonno è stato un grande perché, pur essendo ateo o quasi ateo, ma non è che quasi ateo, perché lui,
un po' agnostico,
come dicevo prima, considerava Gesù Cristo il primo,
certo,
socialista,
certo,
aiuto sulla terra. In punto di morte la donna con cui aveva convissuto tutta la vita gli chiede di sposarla, no?
Sì.
Al che il nonno accettò e aveva la possibilità di scegliere tra il matrimonio civile e il matrimonio religioso. Lui scelse il matrimonio religioso.
Ecco, perché per rispetto di lei, che probabilmente invece aveva, esatto, una sua...
Esatto, lei era cattolica,
era religiosa, certo.
Non è da tutti, cioè.
No, certo, perché vuol dire tanto, sì. Il personaggio era di poche parole, dico bene, di poche parole,
Sì, diciamo quasi orso, no?
Quasi orso.
Questo non l'ho mai visto io, però sembra che qualche zia abbia riferito che sul cancello della casa di Cavirante ci fosse un cartello: se venite a farmi visita mi fate piacere, se non venite me ne fate due.
Ecco, sì. Il nonno era così. D'altra parte, dietro questa, un po' questa, insomma, era un po' burbero, ecco, dietro questo modo di fare aveva anche questa grande umanità, anzi forse una enorme umanità, perché non c'è una sua vignetta per la quale tu possa dire ma insomma è uscito un po' così dai bei modi, no? Lui era sempre attento alle persone, non è mai stato implacabile, io dico, ma mai...
No.
È vero, mai offensivo, mai offensivo. Era un uomo superiore da questo punto di vista. Ecco, senti, facciamo una seconda pausa musicale, poi riprendiamo purtroppo per concludere.
Va bene.
Ecco, oggi Nando, nipote di Scalarini, oggi tu cosa dici? Facciamo abbastanza per farlo conoscere, questo grande? Poi non abbiamo detto niente,
no.
Ecco, assolutamente no, non abbiamo detto niente per esempio di tutta la sua parte di scrittura, che non è uno scherzo, no?
No, anche lui, cioè lui è noto per essere stato un grande disegnatore, no? Forse uno dei più grandi in senso... ma neanche umoristico in senso critico, però è stato anche un grande scrittore, scriveva molto molto bene e adesso, cioè anche a livello politico, ma anche a livello per i ragazzi,
sì.
E adesso stiamo brigando per far uscire una serie di racconti per l'infanzia, tramite anche il sostegno della Fondazione Kulishov, che probabilmente spero che abbia successo.
Sì, perché poi il nonno scriveva e accanto faceva questi piccolissimi disegni, no? Miniature,
ah, aveva,
straordinarie.
Aveva un repertorio infinito, lui ha fatto, faceva dei piccoli disegni, no? Tutti su strisce di carta. Il suo problema è sempre stato la carta, no?
Sì.
Perché lui era un divoratore di carta. E faceva questi piccoli disegni, credo ne abbia fatti 1800, perché sono una meraviglia, e che poi gli servivano come base per poi sviluppare
le storie.
Il suo disegno grande, no? Che poi compariva sul giornale.
Sì, probabilmente lui pensava per immagini.
Prima sì, aveva lì. Lui. Io non li ho mai visti, no? Perché purtroppo qui in famiglia ognuno ha avuto i compartimenti stagni, no? Ma sembra ci siano due vocabolari da cui lui poi collegava parole e immagini, no? Su cui questi vocabolari fossero tutti pieni di piccoli schizzi che poi servivano per poi fare la sua opera.
Certo. Senti, Nando, c'è quella bellissima frase che è una frase che appunto è fatta insieme a due gocce di sangue, no? Dove lui dice: tutte le guerre,
le guerre sono uguali come due gocce di sangue.
È geniale questa cosa, no? Perché adesso in una situazione di guerra come appunto l'Europa, questa cosa che non c'è guerra diversa dall'altra.
No. E poi adesso stiamo vedendo, per esempio, il nonno aveva questo periodo appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove poi è scoppiata le bombe atomiche,
sì,
a Hiroshima e a Nagasaki,
esatto.
No? E lui aveva il terrore di questa terza guerra mondiale atomica, che adesso, rivedendo i suoi disegni, sembrano fatti di un'attualità per certe cose spaventosa.
Sì, sì, c'è quella bellissima di questo ragazzino schiacciato da una bomba,
sì,
circolare enorme, sotto,
sì,
c'è il nulla e sopra c'è scritto quella due parole, no? La tomba atomica.
Sì, sì,
non
sì,
la bomba atomica.
Speriamo
che si sia sbagliato, almeno.
Speriamo che si sia
ecco,
sbagliato.
Però la sua capacità profetica, tu mi hai fatto vedere una bellissima, il gigante cinese si risveglia.
Del 26, quindi non ieri.
Quindi quando la Cina non era...
Visto che la Cina sarebbe diventata una grande potenza economica.
Certo, si vede questo uomo con come portavano
che
allora...
Si risveglia e questo uomo ha sul petto come una tavola, no? Dove banchettavano tutti tutte le grandi potenze dell'Occidente, no? E lui alzandosi fa crollare questa tavola con i commensali ed è di un'attualità
pazzesca. Sì. Invece sulla Russia non c'è tanto, né?
Beh, la Russia, sai, per lui è stato anche la nascita del socialismo, che poi si è trasformato in comunismo, però è stata la nascita del
sogno in fondo, no? Ma infatti io credo che una delle cose che più lo renderebbe dispiaciuto, insomma, di più terrorizzato, è che quel suo sogno, che non era solo suo, ma era di una gran parte del popolo europeo, di un socialismo umano, si sia trasformato in una terribile dittatura.
Infatti lui non diciamo che era anticomunista, ma molto vicino a questa idea. Infatti lui è morto socialdemocratico,
certo.
Cioè addirittura quando poi i socialisti dopo la guerra hanno fatto lì il fronte comune, e lui si è staccato e si è spostato verso la socialdemocrazia. Anche lì è stato un antesignano, perché adesso praticamente il socialismo è scomparso, c'è la socialdemocrazia.
Certo, quello che poi viene chiamato PD piuttosto che altri partiti sono un po' l'insieme, no? Ma forse
sì,
anche
sì, sì,
in
ma
generale
l'idea ormai sì, è quella, insomma.
È quella lì. Una cosa ultima, tu dovessi ringraziarlo per qualcosa, il nonno, che cosa soprattutto ti ha passato che nella vita è tornata più volte o è tornato più volte questo pensiero e ti ha aiutato?
Sembra una cosa strana. Allora, io devo ringraziarlo che mi ha permesso di ricostruire la sua opera Omnia, no? Quando sono andato in pensione, visto che non ho un cane da far passeggiare, mi sono messo a riordinare la sua opera. Ci ho messo 20 anni, no? E per me è stata una grande
Certo.
soddisfazione e sono contento, sì.
Senti, e poi tra l'altro hai dovuto, penso, andare per archivi, cioè è stato un lavoro
Ah, ho
grosso, no?
girato mezza Italia e un po' di Europa anche, ma per esempio è stata una grande gioia, per esempio quando siamo stati a Berlino,
Sì.
alla Biblioteca Nazionale, a cercare delle sue opere, perché sapevo che lui aveva lavorato in Germania, quindi c'era qualcosa. E infatti abbiamo trovato una cinquantina di suoi disegni. E poi quello che mi è piaciuto è che io sapevo che lui aveva lasciato scritto che lui andava in questa biblioteca nazionale per riscaldarsi la sera, no?
Poveretto.
E quindi tornare sui suoi passi è stata
Un'emozione.
un'emozione,
Perché
sì.
poi non l'abbiamo detto, sono 13.000-14.000 vignette, quelle ritrovate, perché poi ogni tanto esce che c'è un giornale che ospitava
Sì,
qualcosa
beh,
di
diciamo
suo.
che siamo al 99%, se magari c'è qualcosa qua in giro.
Sì.
E poi tutto quello che ho voluto fare l'abbiamo fatto, e poi c'è anche la
Che
casualità.
potrebbe sempre saltare fuori. Comunque,
Infatti.
diciamo una cosa: che tu sei stato sempre disponibilissimo, questo lo dico proprio di persona, no? Per poter far conoscere, cioè non siete gelosi, questa è la cosa bella, non siete gelosi delle cose del
No,
nonno,
no,
sai, uno
è
potrebbe
un libro
anche.
aperto,
Ecco,
anzi un
benissimo.
giornale
Un
aperto.
giornale aperto. E poi l'altra cosa è che si continua a cercare di far conoscere. Io credo che il Varesotto, che lo ha accolto, lui, come dicevamo prima, era un uomo chiuso, però era un uomo cordiale, potrebbe fare ancora molto, perché in fondo era un po' la sua sensibilità di quel tempo. Com'era il Varesotto negli anni 20-30? Era contadino, appena appena industriale, parlo dell'Alto Varesotto
No,
adesso.
no, decisamente contadino. Vabbè, c'era
Ecco.
qualche piccola isola di industria, ma
C'era poco, no? Qualcosa del
poco.
tessile, no? Al nord. Ecco, quello che sarebbe bello è che appunto, e facciamo questo appello, che si faccia di più, per esempio nelle scuole, quando si arriva a una terza media, forse anche prima, si può capire bene il messaggio del nonno, tanto più alle
Come
superiori,
no?
no?
Come no, anche perché vabbè, adesso i tempi sono cambiati, però è valido sempre il principio che l'immagine vale più dello scritto, no? Quindi lo scritto c'è da leggere, è una fatica, invece il disegno
È
è
primitivo,
istantaneo,
è
no? Uno lo
istantaneo.
vede, lo capisce e basta, chiuso. E questa è stata anche la, non so, chiamiamola fortuna perché non credo che sia, ma per esempio il nonno negli anni, i primi anni del secolo scorso, la gente era analfabeta, buona parte, diciamo il
Sì.
50%, quindi leggere non se ne parlava neanche, però vedevano il disegno e lo capivano
Ecco, e
ed
quindi
era la cosa istantanea.
esatto, facciamo proprio questa richiesta anche alle università, no? Per esempio, le università che abbiamo nella zona, da Varese a Milano, ci si dia un po' da fare a conoscerlo perché, appunto, voi siete generosissimi nel dare tutto, voi parenti, e
Sì,
lui ha
anche
fatto tanto,
se siamo borderline oramai,
nel senso che l'età avanza.
sì, i prossimi sono 90, quindi.
Bellissimo, bellissimo. Ecco, allora noi chiudiamo questa trasmissione piacevolissima, peraltro, con questo appello. Studiate Giuseppe Scalarini, tra l'altro c'è su senato.it, c'è tutta l'avanti, quindi si possono recuperare tutti, la Fondazione Kulishov è disponibile, i parenti di Scalarini pure, e quindi studiatelo, studiatelo perché avrete delle sorprese. Un uomo moderno, un disegnatore,
Modernissimo,
ecco, un disegnatore
modernissimo.
grande. Va bene. Ciao, grazie Nando.
Ciao Angela,
grazie a
bene,
tutti.
Grazie.
Grazie ascoltatori, grazie finite.